I giochi dell'armonia presenta
Effetto Cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.
Cari amici, bentrovati da Rosario Tronnolone al nostro appuntamento settimanale con il mondo del cinema. Molti di voi ricorderanno il nome di Philippe Le Gay, che è universalmente conosciuto come l'autore di un film di grande successo internazionale di alcuni anni fa, si intitolava Le donne del sesto piano, e che aveva, ricorderete, come protagonisti Fabrice Luchini e Carmen Maura. Proprio all'epoca del progetto di quel film, Le Gay aveva raggiunto sull'Île de Ré, dove Fabrice Luchini passa molto tempo in una vita semi-ritirata, l'aveva raggiunto appunto sull'Île de Ré per proporgli il ruolo del protagonista di quel film. E durante quella visita, in quell'occasione, i due avevano fatto una lunga passeggiata tra gli stagni dell'isola, in questa natura incontaminata, in questa solitudine, no? Proprio in mezzo alla natura. E Luchini aveva ripetuto, come lui sostiene di fare ogni giorno, il suo testo preferito per tenersi in esercizio, che è Il Misantropo di Molière. I due avevano quindi cominciato poi una lunga conversazione sulla modernità, sulla profondità del testo e anche sui due personaggi principali, Alceste e Philinte. Luchini aveva poi sottolineato in maniera particolare nella sua analisi l'atteggiamento equilibrato, potremmo dire distaccato addirittura, di Philinte, che lo colpiva particolarmente. Dopo aver girato dunque il film Le donne del sesto piano, che aveva, come vi dicevo, ottenuto un grandissimo successo, un giorno Le Gay aveva proposto a Fabrice Luchini una nuova sceneggiatura, che si ispirava proprio a quella reale conversazione che i due avevano appunto avuto qualche tempo prima. Nessun personaggio, poi dichiarato Fabrice Luchini in alcune delle interviste che gli hanno fatto per l'uscita appunto di questo film di cui parliamo oggi, è mai stato più simile a lui tra quanti gliene sono stati proposti. La sua tendenza alla misantropia, è proprio il caso di dirlo, il suo amore per Molière, la passione per il teatro e il lavoro creativo dell'attore, tutto questo è confluito nel film Molière in bicicletta. In originale si intitola Alceste in bicicletta, Alceste à bicyclette, proprio perché Alceste ovviamente in Francia è un personaggio che immediatamente richiama Molière, mentre qui in Italia si è preferito utilizzare il nome dell'autore. Un film che è stato campione di incassi in Francia e che ha ottenuto anche qui in Italia un buon successo e anche delle critiche molto positive. A interpretare il ruolo appunto del protagonista c'è Fabrice Luchini, e a interpretare invece il corrispettivo di Philippe Le Gay, il regista ha interpellato Lambert Wilson. Ed è proprio lui che appare per primo nel film, con la figura un po' caricaturale, vorremmo dire, di un attore convenzionale, di un divo televisivo. Il personaggio si chiama Gauthier Valance, con i capelli così acconciati e forse anche un po' schiariti, con un cappotto bianco e una sciarpa variopinta, che prende un treno a Parigi per raggiungere, proprio sull'Île de Ré, un collega, Serge Tanneur, il personaggio interpretato da Fabrice Luchini, che da anni si è ritirato a vita privata, che non intende mai più ritornare al palcoscenico e al cinema, perché proprio come il misantropo di Molière, lui ritiene che si tratti di ambienti malati di ipocrisia e di opportunismo. E per dimostrare il suo distacco, il suo disprezzo per quel mondo, Serge usa i vecchi copioni per accendere il fuoco, quindi veramente senza neanche nessun buon ricordo rispetto al passato. Vive in una casa che gli è stata lasciata in eredità da uno zio, una casa ormai cadente che avrebbe bisogno anche di ristrutturazioni importanti, ma che lui lascia andare, che lui trascura, proprio come si lascia andare, proprio come si trascura, abbandonandosi ad una deriva inerte e sconsolata. L'arrivo dell'amico Gauthier sconvolge questo fragile equilibrio, perché Gauthier, che è diventato, come vi dicevo, un attore famoso in televisione interpretando il dottor Morange in una di quelle serie televisive così tutte quante un po' uguali, in cui il protagonista è un chirurgo che lavora sempre in condizioni improbabili ed eroiche, Gautier appunto è andato da Serge per chiedergli di recitare con lui a teatro Il Misantropo di Molière. Lui, Gautier, vorrebbe naturalmente interpretare il protagonista, Alceste, e offre a Serge il personaggio secondario di Philinte, anche ricordandosi, gli dice, di una conversazione avuta anni prima in cui Serge gli aveva appunto parlato di quanto il personaggio di Philinte fosse interessante. Qui c'è ovviamente un eco proprio della conversazione realmente avvenuta tra Philippe Leguet e Fabrice Lucchini. Naturalmente gli attori parlano di quanto siano interessanti i personaggi minori solo quando non tocca a loro interpretarli. Serge infatti rifiuta di lasciarsi legare nel ruolo secondario e pretende invece il ruolo del protagonista, Alceste. Gautier gli propone allora un compromesso ragionevole. Si alterneranno sul palcoscenico nei due ruoli e intanto possono cominciare anche a provare affidando ad una moneta, giorno per giorno, il ruolo da interpretare. Serge chiede tempo. È evidentemente intrigato e sedotto, noi lo capiamo immediatamente, dall'idea di tornare a recitare, ma pretende una settimana di prove per poi decidere. Gautier si dichiara d'accordo, cancella tutti gli impegni mondani che ha a Parigi per un'intera settimana e le prove incominciano. È evidente da subito, oltre all'atteggiamento accomodante di Gautier, si sente immediatamente anche il senso di inferiorità che lui prova nei confronti di Serge. Cerca, per esempio, quando l'altro recita volgendogli le spalle, di ripetere mentalmente con lui il testo per appropriarsi del senso del ritmo dell'amico, della musicalità che lui sa imprimere ai versi. Anni prima, infatti, lo racconta questo episodio ad un certo punto, mentre lavoravano insieme, lui Gautier, giovane attore ancora inesperto, e Serge invece attore di chiara fama, proprio Serge l'aveva aiutato a risolvere una scena. E questo quindi lo ha posto da allora in una posizione preminente nei confronti di Gautier, che pure invece appunto con il suo lavoro in televisione ha ottenuto molto più successo ed è molto più famoso. Quanto Serge è un misantropo, mosso soprattutto da un'inconfessata paura del confronto, tanto invece Gautier è preoccupato di piacere a tutti. Accetta compromessi, cerca di non arrabbiarsi, troppo preoccupato che la sincerità d'uno scatto d'ira possa in qualche modo inimicargli qualcuno, rovinare un rapporto. Durante una prova del misantropo, Serge gli fa notare proprio che lui commette costantemente un errore, un piccolo errore, sbaglia però significativamente la scelta d'una parola, d'un vocabolo. Invece di spaventosa, dice indicibile, quasi che censurasse proprio nella scelta di questo vocabolo l'espressione che appunto lo spaventa. La situazione si complica ulteriormente quando i due incontrano Francesca, una giovane italiana di cui entrambi diventano amici. Francesca è interpretata dall'attrice italiana Maya Sansa. Serge, anzi, sembra quasi innamorarsi. La vita sembra offrirgli una nuova possibilità. La felicità sembra essere veramente a pochi passi di distanza. E nel ritrarre i tre in bicicletta che corrono spensierati e felici nel fragile equilibrio di una geometria imperfetta, Leguet richiama alla memoria dello spettatore i tre protagonisti di Jules et Jim di François Truffaut, la stessa atmosfera di vacanza, lo stesso desiderio inconfessato, gli stessi affetti in gioco. Ascoltiamo dunque il trailer di Molière in bicicletta.
Sa che per me il dottor Morange è un mito? Lei è l'attore preferito di mia madre.
Sono venuto a vedere come sta il mio amico Serge. E se ti proponessi una commedia a teatro?
Sono anni che i copioni li uso per accendere il fuoco. Sono diventato un orso, lo so.
Un orso? Ma smettila.
Qual è la commedia che volevi propormi?
Il misantropo.
Testa, io faccio Alceste, croce, lo fai tu.
Beh, tocca a te fare Alceste.
Ah, ridammi l'euro, per favore. Sfacciata piaggeria, interesse, tradimento! Un giorno vi tradisse per privarvi di un bene, un artificio ordisse. Se un amico per caso un giorno vi tradisse per... Ma è infernale! Allora è ostinazione, perfezione... Rispetta i versi!
Preparazione, come vuoi tu. La conosci?
Sì, è un'italiana, piuttosto antipatica. A malapena saluta.
E poi devo dirvi che non sopporto gli attori. Sono troppo narcisisti.
Noi siamo narcisisti?
Sì, un po' ha ragione, tu poi molto.
Sa, mia nipote, vuole fare l'attrice.
Bella cosa la vocazione. Gira il mondo, gira nel
confessando di amar senza ritegno, poiché l'onor, nemico alla passione, si oppone con forza a tale confessione.
Alcesta e Filinto sono amici, la base della scena è l'amicizia.
Appunto, l'amicizia non traspare, basta amicizia.
Lei non è per niente Alceste. Alceste è un puro, è uno sincero.
Nel tuo silenzio io mi
perdo.
Ma gli attori, oltre che generosi, creativi e infantilmente simpatici, sono anche infantilmente crudeli ed egoisti, oltre che dotati della precisa percezione della fragilità dell'altro. Quando i tre organizzano di vedersi in serata per guardare alla televisione un episodio di quella serie televisiva in cui recita Gautier, appunto nel ruolo di un chirurgo che opera in condizioni improbabili e che salva malcapitati in pericolo di vita, Serge malignamente rovina la serata. Certo, la trama è risibile, la recitazione stereotipata, ma Serge al telefono, parlando ad alta voce, denigra il lavoro dell'amico, dicendo a chi lo chiama che no, non lo disturba affatto, stava solo guardando alla televisione un episodio della serie del dottor Morange, questo è il nome del personaggio, scritto male e recitato peggio, anzi, non recitato affatto. Certe ferite gratuite non si rimarginano e non si dimenticano. I due continueranno a provare e a sorridersi, ma al tempo giusto Gautier prenderà la sua vendetta, meschina quanto meschino era stato il comportamento dell'amico. Anche Serge, a questo punto, continua a provare e a sorridere come se nulla fosse, come se questa vendetta dell'amico non l'avesse realmente colpito, ma proprio nella festa che dovrebbe sancire la realizzazione del progetto, distrugge ogni possibilità ulteriore di intesa e di collaborazione. L'epilogo del film vede Gautier in teatro, impegnato in una recita appunto del misantropo, di cui lui riveste il ruolo, quindi ha preso il ruolo di Alceste, che però commette un errore, il solito errore, proprio quel indicibile al posto di spaventoso, sul quale si blocca. L'altro, Serge, sta recitando la stessa scena, ma lui senza pubblico, solo per se stesso, davanti al mare dell'Île de Ré. Perfetto misantropo, appunto, ripiegato però su se stesso. Un po' come il teatro di Molière, che lascia sempre un po' l'amaro in bocca, anche quando risolve le situazioni che ha inestricabilmente intricato. I due attori, Fabrice Luchini nel ruolo di Serge e Lambert Wilson nel ruolo di Gautier, sono splendidi nell'innocenza e nella miseria, nell'egocentrismo e nella genialità. Raccontano un'amicizia, naturalmente, raccontano anche un lavoro artistico che costa in genere un po' più di quanto dia in cambio. Avete riconosciuto le immortali note di Nino Rota della colonna sonora della Strada di Federico Fellini, un film del 1954 di cui parliamo perché viene riproposto proprio martedì prossimo, il 14 gennaio alle 20:15, nel corso del Cineforum 10 film sulle orme di Papa Francesco, che viene presentato alla parrocchia dei Santi Marcellino e Pietro a Laterano in via Labicana numero 3. Il Cineforum è curato da Alberto Di Giglio, docente di cinema sacro e religioso e curatore di diverse rassegne e festival cinematografici, che così ha illustrato il progetto del festival al microfono di Antonella Pilia.
Raccogliere le sollecitazioni provvidenziali di Papa Francesco emerse dalla straordinaria, lunga, bella e inedita intervista rilasciata per la Divina Civiltà Cattolica a Padre Antonio Spadaro, dove non soltanto rivela le sue letture, gli autori preferiti, ma anche, diciamo, le preferenze cinematografiche che già si conoscevano, il pranzo di Babette, ne abbiamo sentito parlare già tempo fa, ma poi più in profondità anche altri film molto particolari come La Strada di Federico Fellini, come Roma città aperta. Ma non è semplicemente questo Cineforum si basa sulle preferenze cinematografiche, su cour di Papa Francesco, ma le tantissime esortazioni, sollecitazioni pastorali che sono emerse, diciamo, in questi mesi, questo ricorrente richiamo appunto alla testimonianza, alla preghiera, alla misericordia, alla tenerezza. Il prossimo film, che sarà il 14 febbraio, La strada di Federico Fellini, c'è Gelsomina, Giulietta Masina, la protagonista, con Anthony Quinn Zampano nel film, che si domanda perché esiste il sasso, il fiore, ecco, perché Gelsomina è al mondo e a cosa serve. E quindi l'incontro con il matto, che rappresenta un po' il saggio, che sa leggere dentro le cose, dentro le persone, che sa spiegare tutto. E quindi lo sguardo, la semplicità di Gelsomina praticamente ci invita a ritornare con uno sguardo umile e stupito alle piccole cose, per sapersi stupire, meravigliare.
Secondo lei la proposta di film che facciano riflettere oggi è ancora attraente per i giovani?
Beh, si fa molta fatica e dobbiamo riconoscere, si fa tanta fatica, perché riuscire a dedicare 2 ore del proprio tempo in una sala cinematografica è molto complicato, è veramente un'impresa, è un cammino lento e quindi graduale, e non è facile riconsegnare alla generazione diciamo del nostro tempo questi tesori del passato, questi capolavori che possono veramente metterci dinanzi alla bellezza, alla grandezza, diciamo non soltanto dell'arte, ma anche del cammino dell'uomo e quindi delle prospettive, degli sguardi nuovi.
Federico Fellini diceva che Roberto Rossellini era stato per lui come una specie di metropolitano, per lui provinciale venuto da Rimini, appunto nella grande città di Roma, che l'avesse aiutato ad attraversare la strada. Siamo nel 1954, Rossellini aveva già realizzato i suoi grandi capolavori, Roma città aperta, Paisà, Francesco, Giullare di Dio, Stromboli, Europa 51, Viaggio in Italia. E tra l'altro in alcuni di questi film Federico Fellini era stato proprio accanto a Roberto Rossellini come soggettista, sceneggiatore, in particolare per Paisà e Francesco, Giullare di Dio, anche come aiuto regista, alternandosi in quel momento anche nella collaborazione non soltanto con Rossellini ma anche con Alberto Lattuada, per esempio Pietro Germi. A prima vista film come Lo sceicco bianco, I vitelloni di Fellini, le prime prove in lungometraggio di Federico Fellini come regista, sembrano molto lontani dal mondo rosselliniano. È però vero che nei film di Roberto Rossellini era molto forte, molto viva la presenza del mondo trascendentale. C'era per esempio la semplicità francescana, il tema della semplicità francescana. C'era anche il tema della follia, alle volte tenera e sommessa, di creature semplici o giullaresche, appunto per richiamare il titolo di Francesco Giullare di Dio. Ed sono proprio questi temi che ritornano nel film del 1954, La strada. Protagonisti sono, come sapete, il Truce, Erculeo, Zampano e la buona, dolcissima, sprovveduta Gelsomina, sono interpretati da Anthony Quinn e da Giulietta Masina. Gelsomina ha questo viso appunto innocentissimo, truccato da pagliaccio, quando invece Zampano rappresenta la violenza, la brutalità, l'istinto volgare che veramente lo rende quasi una bestia, mentre invece Gelsomina è proprio questo sentimento di dolcezza, di delicatezza che servirà a dare a quel bruto una coscienza. L'incontro tra Gelsomina e il matto, il personaggio del matto, che è interpretato da Richard Basehart, darà alla donna la coscienza, il senso della propria utilità. Proprio parlando con lui si renderà conto di essere al mondo per essere utile a Zampano, per essere utile nel posto in cui Dio l'ha voluta, per salvare lo spirito di quell'uomo ottenebrato dalla violenza e dall'ignoranza. L'incontro di Gelsomina con il matto avrà, come sapete, un epilogo tragico e Gelsomina, che ha assistito al delitto, verrà abbandonata da Zampano. Dopo molti anni Zampano ritrova una traccia di Gelsomina, la sua presenza viene rievocata appunto dalla musica che abbiamo ascoltato, dalle note di Nino Rota, e si accorge sulla riva del mare, perché gli viene detto poi che Gelsomina suonava appunto sempre questa canzone, questa musica, ma che è morta. E Zampanò, sulla riva del mare, si rende conto della solitudine assoluta, miserabile, nella quale è caduto, dell'enorme perdita che ha subito da quando ha perduto Gelsomina. E quindi su questo suo pianto si chiude il film, su un pianto che è insieme anche un vagito di rinascita, potremmo dire, di una coscienza che finora è stata sorda al richiamo della grazia, che si sveglia ora invece, finalmente si rende consapevole della propria esistenza. Un grande capolavoro dunque da rivedere. L'occasione è, lo ripetiamo, martedì 14 gennaio alle ore 20:15 nel Cineforum 10 film sulle orme di Papa Francesco, che è ospitato dalla parrocchia dei Santi Marcellino e Pietro a Laterano in via Labicana numero 3 qui a Roma. E chiudiamo il nostro programma odierno con una nuova rubrica dal titolo Canzoni di celluloide. Ricordate in Casablanca quando il Saloon chiede al pianista Sam di suonare una vecchia canzone? Ebbene, ogni settimana ci lasceremo trasportare sull'onda della nostalgia e ascolteremo una canzone di celluloide.
Hello Sam.
Hello Miss Elsa. I never expect to see you again.
Been a long time.
Yes, ma'am. A lot of water under the bridge.
Some of the old songs, Sam.
Yes, ma'am.
Somewhere. In a lullaby, somewhere over the rainbow, skies are blue, and the dreams that you dare to dream really do come. Someday I wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me. Where troubles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where.
Chiudiamo così il nostro programma odierno, vi do appuntamento alla prossima settimana, ancora per andare insieme al cinema.
Effetto cinema.
Il grande schermo e la magia dello sguardo.